I giochi dell'armonia presenta
Le stazioni quaresimali romane. Un itinerario tra fede e arte proposto da Giuliano Canevacci. Con l'autore al microfono, Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Per antica consuetudine, durante la Quaresima i romani visitavano nello stesso giorno due chiese stazionali, a poca distanza una dall'altra. La chiesa di Santa Pressede, in cima al Colle Esquilino, e la chiesa di Santa Pudenziana, giù sulle propaggini del Colle Viminale. Come due avamposti, due stationes per difendere, nei primi secoli dell'era cristiana, la Basilica di Santa Maria Maggiore, dagli attacchi esterni.
Questa antica usanza, visitare le due chiese nello stesso giorno, questo attaccamento e devozione che il popolo nutriva per le due sante, nasceva da un profondo sentimento di pietas, la stessa pietas che le due sorelle, Prassede e Pudenziana, figlie del senatore Pudente, ebbero per i martiri cristiani fino alla loro morte tragica. I corpi dei martiri, nonostante il divieto assoluto, venivano portati di nascosto in due luoghi sicuri, dove poi sarebbero sorte le due chiese. E in quei luoghi i corpi dei martiri venivano lavati e sepolti nello stesso sottosuolo, dalle sante donne e dai loro compagni.
Pudenziana aveva scelto come luogo di sepoltura la casa dove era stata cresciuta insieme ai fratelli, Prassede, Timoteo e Novato. Quella stessa casa dove avrebbe soggiornato per 7 anni San Pietro e per un periodo imprecisato San Paolo. L'Apostolo conosceva sicuramente il senatore Pudente per un accenno che fa nella sua seconda lettera a Timoteo, il giovane che rimase a lungo a fianco dell'Apostolo e che aveva conosciuto a Listra, in Cilicia. In quella lettera Paolo invia a Timoteo i saluti di Pudente, il che farebbe supporre che fossero in buoni rapporti.
La casa di Pudente, spaziosa e sontuosa, sotto la Basilica di Santa Pudenziana, è stata riportata alla luce da un restauro eccezionale, una meraviglia. Prassede, per motivi sconosciuti, forse supponiamo per depistare i persecutori, aveva scelto un luogo diverso dalla sorella per dare degna sepoltura ai martiri, un sito in cima al Colle Esquilino, dove passava il vico della Suburra. E in quel luogo sorse la prima chiesa nel 499, secondo una testimonianza scritta di due presbiteri durante il sinodo di Papa Simmaco.
3 secoli dopo, Papa Pasquale I iniziava lavori di grandi restauri che modificavano completamente la chiesa. Vi raccoglieva le reliquie di migliaia di martiri prelevate dalle catacombe di Sant'Alessandro sulla via Nomentana e per lasciare il suo imprimatur, la sua firma, faceva eseguire dai più famosi artisti il mosaico che ancora oggi splende nell'abside e nell'arco trionfale.
Nutre la nostra fede.
L'entrata secondaria della basilica, che sostanzialmente è rimasta quella che fece costruire Papa Pasquale I, si trova in via di Santa Prassede. L'entrata principale è spesso chiusa. Sulla destra la cappella del crocifisso, imponente, davanti alla quale, per secoli, i fedeli si sono inginocchiati in preghiera. E sulla parete di fronte un impressionante monumento funebre, opera somma di Arnolfo Di Cambio. Contiene le spoglie del cardinale Pantaleon de Tries, trucidato in questa cappella durante una sedizione popolare nel 1286.
Al di là della cappella del crocifisso, appare improvviso il mosaico di Pasquale I, che l'artista sconosciuto ha voluto immortalare con il modellino della basilica in mano e con il nimbo o aureola quadrata, simbolo di una persona ancora vivente al momento dell'esecuzione. Il Papa si trova alla sinistra del Cristo benedicente, su un mare di nuvole rosse. Dopo San Paolo e Santa Prassede, alla destra del Redentore, San Pietro, Santa Pudenziana e San Zenone.
A questo santo, Pasquale I ha voluto dedicare la piccola cappella sulla parete sinistra laterale, chiamata comunemente il Giardino del Paradiso. È il monumento bizantino più famoso del secolo IX, superstite a Roma. È tutto uno splendore di mosaici dorati. L'interno è a croce greca e coperta da volta a crociera. Il pavimento è uno dei più antichi esempi di opus sectile o pavimento a marmi policromi. Sulla volta un disco coronato di alloro e sollevato in alto da quattro angeli biondi vestiti di bianco. Al centro del disco l'immagine del Redentore.
Sulla destra della cappella, in un'urna di cristallo e di bronzo dorato, c'è la colonna alla quale avrebbero legato il Cristo per essere flagellato. Fu portata a Roma da Gerusalemme dal cardinale Giovanni Colonna. Fuori, nella navata principale, 18 colonne romane reggono l'originale trabeazione di marmo che abbelliva qualche tempio pagano romano. Vicino all'entrata principale, una statua di Santa Prassede ci ricorda con quanto amore abbia lavato e dato degna sepoltura ai martiri.
Prima di uscire, ancora uno sguardo al soffitto ligneo a cassettoni. Azzurro, un azzurro tenue e delicato, un azzurro celestiale che ci riempie il cuore di serenità e di speranza.
Gloria a te.
Sulle propaggini del Colle Viminale, a poca distanza dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, quasi nascosta da una piccola casa rossa e una cancellata, sorge la chiesa stazionale di Santa Pudenziana. E solo il campanile si innalza tra le altre chiese che la circondano. Le due sante, sorelle, Prassede e Pudenziana, figlie del senatore Pudente, erano unite in vita da un profondo sentimento di pietas per i martiri e davano onorata sepoltura ai loro corpi martoriati e purificati, nelle cisterne e nei sotterranei dei due siti, siti protetti da amici fedeli e fidati, dove poi sarebbero sorte le due chiese. Nei secoli che seguirono, le due sorelle furono sempre ricordate e venerate insieme dai fedeli, memori della loro carità.
Nell'Ottocento la chiesa di Santa Pudenziana rimase a lungo chiusa per una serie di restauri interminabili e non sempre felici, ricordando sempre a chi lo avesse dimenticato che sotto la chiesa, nella Domus di Pudente, avrebbe soggiornato a lungo San Pietro, forse anche San Paolo. Che ci fosse un rapporto di stima e amicizia tra i due lo dimostra l'accenno che fa l'Apostolo nella sua seconda lettera a Timoteo, quando gli invia anche i saluti di Pudente, come abbiamo già detto, e forse per ricordare quelle presenze nel Medioevo, la chiesa di Santa Pudenziana era diventata un punto d'incontro e un sicuro rifugio per i pellegrini che arrivavano a Roma da tutto il mondo. La chiesa di Santa Pudenziana si trova oggi molto più in basso del livello di via urbana. Il Vicus Patricius, che attraversava il quartiere aristocratico della città e dove sorgevano le case dei ricchi e dei nobili. Questo dislivello fu causato dai lavori urbanistici che rivoluzionarono tutta la zona.
Scendendo le due scalinate di marmo si può avere una visione completa della facciata della chiesa, di grande bellezza. In alto un affresco che raffigura il Cristo tra due angeli che si inchinano davanti a lui. Sotto due eleganti bifore, finestre a due aperture divise da una preziosissima colonnina, e ancora più sotto la ricca trabiazione di marmo che impreziosisce la porta della chiesa. Tra fregi floreali cinque medaglioni, opera rarissima a Roma, con i volti scolpiti dell'agnello al centro, alla sua destra Pastore e Pudenziana e alla sinistra Prassede e Pudente. Ogni immagine, ogni medaglione è circondato da versi. Quelli dell'agnello dicono: «Morto o vivo, io sono a un tempo pastore e agnello». L'agnello che qui con il suo sangue redime il mondo peccatore. Sotto la trabiazione la porta di entrata, con una cornice di marmo di squisita fattura e ai lati due colonne antiche provenienti dai templi pagani a forma di spirale.
Oltre la porta, la prima impressione è di una chiesa piccola, con un pavimento che non le rende giustizia, abituati ormai ai pavimenti cosmateschi. Poi, dopo alcuni passi, di là da una grande lapide nel pavimento che ricorda i mille e mille corpi dei martiri sepolti in quella chiesa, la delusione scompare e ci lascia ancora più impreparati di fronte alle sorprese che la chiesa ci riserva, con un susseguirsi incalzante che ci lascia storditi. E allora meraviglia e stupore si uniscono all'ammirazione.
Sulla sinistra, un grande quadro che rappresenta le due sante, Pudenziana e Prassede, mentre lavano e seppelliscono i martiri. Due angeli in cielo protendono verso di loro due corone di rose bianche. Sullo sfondo, come avvolti da nebbia, gli strumenti di tortura usati dai carnefici. Sulla destra, in una piccola cappella, un quadro di Anonimo del Seicento, forse di scuola fiamminga, inquietante, di grande forza drammatica. La Madonna, altera e ieratica, sontuosamente vestita, è seduta su un trono e regge nella mano destra una grande spada con l'impugnatura a forma di croce. Vicino a lei, il bambino, con una curiosa acconciatura.
Di là dalle colonne, sono 18, provengono da qualche tempio pagano, sembrano quasi inglobate, sommerse da muri di sostegno. Il pavimento, per fortuna, va lentamente scomparendo, degradando, per lasciare il posto al pavimento a mosaico dell'undicesimo secolo. E questi mosaici, bianchi e neri, ci portano a un'altra sorpresa, la Cappella Caetani.
Una cappella bellissima e sopra ogni altra bella, come già veniva definita subito dopo la morte del cardinale Enrico Caetani. il cardinale che nel 1587 aveva fatto restaurare la chiesa e costruire il sepolcro per la sua nobile famiglia nell'antico oratorio del pastore. Probabilmente il primo spazio della casa del senatore pudente ad essere adibito al culto cristiano.
Il cardinale Enrico Caetani alla fine del Cinquecento fece restaurare la chiesa e costruire questa cappella per la sua famiglia nell'antico oratorio del pastore. Lavori che distrussero il bellissimo mosaico della piccola abside e di cui per fortuna si è conservata copia ad acquarello nel codice Vaticano 5407. Rappresentava in alto San Pietro che chiama a sé due pecore e in basso il Cristo che si rivolge con indulgenza a un peccatore. L'affresco fu fatto eseguire nel IV secolo dal presbitero Massimo in un locale delle Terme, dove sarebbe sorta la prima basilica durante il pontificato di Siriaco.
La Cappella Caetani, bellissima e sopra ogni altra bella, è ricca di statue, di stucchi preziosi nella volta, fregi, festoni, aquile, marmi policromi, che creano spazi interni di particolare preziosità. Ai lati dell'altare due colonne di lumachella, una roccia formata quasi totalmente di conchiglie cementate, e sono forse le più grandi che esistano di tale materia. Lì vicino, su un gradino, due macchie rossastre. Secondo un'antica tradizione, come avvenne al lago di Bolsena, un'ostia cadde dalle mani di un sacerdote che aveva dubitato della transustanziazione, lasciando la sua impronta sulla pietra e dopo aver fatto cadere delle gocce di sangue.
Vicino alla Cappella Caetani, una porticina si apre su un cortiletto medievale di grande suggestione. Da lì si scende verso la casa del senatore pudente. La Domus è un susseguirsi di grandi stanze con ampie volte, dove avrebbe vissuto a lungo San Pietro e forse San Paolo, come abbiamo già detto. È bello immaginare che abbia scritto la seconda lettera a Timoteo in quella casa, e nella lettera gli inviava proprio i saluti di pudente.
I pavimenti erano tutti rivestiti di preziosi mosaici e in alcuni tratti si possono ancora ammirare, molto ben conservati. In una stanza c'è un frammento del mosaico della casa preesistente di epoca repubblicana. Alle pareti i bolli del catasto romano e al centro della casa, su una parete, un affresco dell'undicesimo secolo che rappresenta San Pietro tra le due sante, Santa Prassede e Santa Pudenziana.
Gloria a te, nostro
vicino alle scale, ben visibili, i resti delle tubazioni per il funzionamento del calidarium delle terme di Novato. Nel calidarium i romani si immergevano in grandi vasche di bronzo, la cui acqua era riscaldata da un forno collocato sotto la vasca. E prima del calidarium attraversavano la piscina fredda del frigidarium, dopo aver sostato nel tepidarium.
Le terme di Novato, è solo un caso che si chiamassero come il figlio santo di Pudente, furono costruite nel secondo secolo d.C. sul secondo piano della casa del senatore, e su queste terme poi sarebbe sorta la prima basilica. In queste terme, forse, era infatti una consuetudine romana quella di abbellire le terme con opere d'arte di grande valore, si trovava il famoso gruppo dell'Aucoonte, opera di Agisandro, Polidoro e Atenodoro, e di cui parla Plinio.
Il Laocoonte sarebbe rimasto sepolto sotto la basilica per secoli, finché nel 600, durante lavori di restauro, fu trovato dai muratori in pezzi, che furono poi trafugati misteriosamente e mai più trovati. Il Laocoonte del Belvedere in Vaticano è una copia romana, presumibilmente, e fu trovata per caso da un certo Felice De Freddi nelle terme di Tito, e per questo ritrovamento ebbe come compenso i ricavati del Dazio di Porta San Giovanni.
Dopo aver visitato la Domus di Pudente, dal cortiletto medievale si sale nell'oratorio mariano, un piccolo oratorio con splendidi affreschi dell'undicesimo secolo eseguiti al tempo di Papa Gregorio VII. Alcuni sono molto rovinati. L'affresco più bello è quello sopra l'altare. La Madonna è seduta su un trono con il bambino tra Santa Prassede e Santa Pudenziana, che le offrono corone con le mani velate. Nella pittura c'è una prevalenza del giallo, il colore che caratterizzava gli affreschi romani dell'epoca.
Giù, in chiesa, nascosta quasi da una colonna, la piccola cisterna, nella quale Pudenziana nascondeva i corpi dei martiri. Si trova alla sinistra dell'altare e sotto il mosaico dell'abside, eseguito nel IV secolo. Attraverso i secoli ha subito molti restauri e rifacimenti, che ne hanno modificato in parte l'antico aspetto. Rappresenta il Cristo seduto su un trono con una lunga barba. Ha in mano un libro dove si possono leggere queste parole: Conservator Ecclesiae Pudenziane, mentre insegna la sua dottrina agli apostoli. In primo piano Pietro e Paolo, alle loro spalle gli edifici di una città. Forse Gerusalemme, mentre nel cielo volano il leone di San Marco, il toro di San Luca, l'angelo di San Matteo e l'aquila di San Giovanni. Sopra, il Cristo, con una grande croce piena di luce.
Le stazioni quaresimali romane. Un itinerario tra fede e arte proposto da Giuliano Canevacci. Con l'autore al microfono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Prima di congedarci, ricordiamo che la quarta puntata di questa serie andrà in onda sabato prossimo, sempre alle 17:35. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con le altre trasmissioni della Radio Vaticana.